Grazie Emanuele, buon sabato a tutti. È un piacere ritrovarvi qua per santificare il giorno di sabato nostro Signore, un comandamento per noi molto caro che ci fa rendere conto grande, meraviglioso, pieno di Dio. Beh, in questi mesi ho fatto un po' una tregua con i miei figli, ho detto ragazzi miei, mi dispiace ma dalle 8:30 la televisione è mia. No, perché ultimamente si guardava soltanto i cartoni animati e stavo diventando un po' anche un bambinotto sotto certi punti di vista, perché innanzitutto sentivo discutere fra colleghi e amici di politica, ma in modo abbastanza fervente. Nonostante non siamo sotto le elezioni, ma lo saremo fra poco, però mi interessava capire cosa si stava muovendo poi nel mondo, dato che mi sentivo un po' isolato e che, come vi ripeto, la televisione a casa mia ormai era sotto sequestro dei figli. Mi sono un po' pentito perché mi sono reso conto che politicamente siamo un disastro. E così ho deciso di fare un po' un sermonetto che riguarda, sotto un certo punto di vista, la politica visto sotto l'occhio di un cristiano. E l'ho intitolato "Quale tipo di politica ci porterà a un benessere vero?". E quale poteva essere una politica del genere? Portare un benessere vero e duraturo? Una bella domanda. Che molti si pongono e molti altri si aspettano da anni ormai, fra una caduta di governo e l'altra, la speranza di un futuro migliore rimane ormai un'utopia. Le promesse elettorali piovono abbondantemente da tutte le parti, ma alla fine il resoconto veramente è abbastanza scarso e tutto torna come prima, se non peggio. Purtroppo questo è il triste destino dei sogni e delle speranze di cittadini che vogliono le cose vadano meglio per sé, per i loro cari e per lo Stato, sia che ci sia sicurezza e serietà in coloro che hanno il compito di governare le nazioni. Io non amo parlare di politica e non voglio certo parlarne qua, non è il posto più indicato, il luogo più indicato dove parlare di politica e nemmeno il contesto. Si parla di Dio e la sua verità, però diciamo, voglio mischiare un po' le cose perché in effetti sappiamo che ogni governante è messo a capo da Dio e perciò Dio in qualche maniera agisce. Ma ci tengo a presentarvi una verità che mi capita spesso di ascoltare fra discorsi comuni fra amici e familiari. La sensibilità del tema porta a una triste realtà. In questi discorsi non si giunge a una conclusione, una soluzione ben precisa, ma solo un senso di incertezza e paura verso il futuro. Poi la sfiducia è animata da una desolazione di progetti concreti ed edificanti nei discorsi politici che noi andiamo ad ascoltare e poi quelli governanti, anche a livello non nazionale ma a livello anche regionale, se non addirittura di un piccolo paese. Eppure questi temi misteri riempiono le giornate e le serate fra amici e familiari, dove, più delle volte, la tensione sale, se si trova dalle frange di diverso pensiero politico. Ed è proprio lì che si rende conto di come l'uomo non sia in grado di governare in modo sereno e non sanno proporsi nell'interesse dei cittadini e delle loro famiglie. Si ha l'apparenza che tutto sia sotto controllo, ma in effetti non è così. Ma la strada politica del giusto e perfetto governo la si può conoscere fin d'ora. La stiamo perseguendo con ardore dal giorno in cui ci è stato proposto. La si può conoscere con una certa tempestività perché abbiamo un messaggio di Cristo che ci ha portato che verrà, porrà il suo governo e il suo governo non avrà fine e sarà un governo di gioia. Ogni persona religiosa dovrebbe conoscere e perseguire questa verità, ma purtroppo non è così. Ma continua a porre cieca fiducia ai governi che manco non hanno dei principi cristiani. Basta guardare, tra virgolette, la neonata Europa Unita, nella sua Costituzione non appare neanche la parola cristiana. Eppure, se vogliamo considerare una cosa importante, è divenuta grande l'Europa anche perché è stata cristiana. Molti re, anche nel passato, hanno commesso tanti errori, è vero, ma avevano delle basi cristiane che hanno potuto governare in modo diciamo, con una certa logica e una certa responsabilità. E questo hanno fatto diventare grande l'Europa. E adesso questi nuovi governanti, in 448, fanno una Costituzione e escludono la parola cristiano. È anche l'essenza del cristianesimo di un governo. Infatti, in un acceso discorso politico fra conoscenti, fra i quali spiccava una presenza di persone religiose, in una frase che speravo potesse almeno concludere con questo discorso qua, Arzadai una conclusione affermando: non certo da un governo fatto da uomini avremo una soluzione ai nostri problemi. Le mie parole proprio non furono ascoltate, perché furono considerate senza senso. Anzi, nei loro occhi c'era quasi lo sguardo dire: beh, parli te di politica, lascia perdere, Emanuele. Eppure speravo un appoggio da queste persone che discutevano, almeno queste persone religiose, ma non capirono nemmeno loro il significato di quello che stavo dicendo. Invece continuavano a discutere, lamentandosi che i politici e le autorità non erano in grado di fare il loro mestiere e stavano in Parlamento soltanto a scaldare le sedie. Evidentemente una consapevolezza del fatto che l'uomo da solo non è in grado di governarsi c'è, ma è una consapevolezza come di chi è malato ma non va dal dottore. Sinceramente, sono rimasto un po' spiazzato dal fatto che queste persone religiose non puntassero un po' l'obiettivo, appunto, su Dio, e dando un po' il valore a queste parole che gli avevo appena detto. Eppure andavano così, nel vuoto, nel nulla. Perché la politica di governo dell'uomo non può produrre un governo più giusto e perfetto? Cosa manca ai nostri governanti per creare una politica di pace e prosperità? Ho letto con piacere una frase di un'affermazione di un politico del 1700, inizio 1800, il quale diceva: non è possibile governare il mondo in modo giusto senza l'aiuto di Dio e della Bibbia. Beh, questa affermazione, principalmente, è un'affermazione correttissima che ogni governante dovrebbe considerare. Anzi, nei loro studi politici dovrebbero affermarlo pari pari. E mi fa piacere che un politico d'allora avesse questi obiettivi. Adesso non mi ricordo precisamente chi era questo politico, ma sicuramente è stato un grande. Perché se è basato su governando in questa maniera, posso soltanto dire che il suo governo o il suo mandato, magari non era le più rose, però aveva delle basi solide. E sono contento dunque. E penso proprio che conoscesse bene anche la Bibbia e avesse bene in mente un versetto che elenca i doveri del re dal momento in cui venivano a governare sul popolo di Israele. Leggiamolo assieme, fratelli, lo troviamo in Deuteronomio 17, versetto dal 18 al 20. Deuteronomio 17, dal 18 al 20, versetto 18 e 20. Beh, questa era una legge, un obbligo che dovevamo fare adempie ogni governante di Israele. E leggiamo dunque: inoltre, quando siederai sul trono del suo regno, scriverà per suo uso in un libro una copia della legge, secondo l'esemplare dei sacerdoti levitici. La terrà presso di sé, la leggerà tutti i giorni della sua vita, per imparare a temere l'Eterno, il suo Dio, e mettere in pratica tutte le parole di questa legge e questi statuti, perché il suo cuore non si innalzi sopra i suoi fratelli, ed egli non devi da questo comandamento né a destra né a sinistra, e prolunghi così i suoi giorni nel suo regno, lui, i suoi figli in mezzo a Israele. Beh, diciamo che questo sarebbe un bel insegnamento ai nostri governanti, una copia delle sacre scritture scritte a mano da loro. Imparerebbero tante cose. Come ne traiamo beneficio noi? Perché non anche loro? Eppure non lo considerano. Possiamo quindi comprendere che un buon governo deve avere sani principi basati, con basi solide, per poter essere un buono e durevole. E la legge di Dio può aiutare governanti e politici in questo. Infatti, nella legge dell'Eterno, il principio base è l'amore. Come potrà un uomo governare senza amore? C'è già in passato qualcuno ha provato a governare con troppa disciplina, ma nei confronti degli altri, ma non su se stesso e sui suoi addetti. Impostando leggi talmente severe, credendo di così governare in maniera giusta e saggia, ma l'esito è stato catastrofico. Vi riporto soltanto alla memoria la Rivoluzione francese, sfociata in un odio poi verso i re governanti. L'assurdo poi è che questi governanti dichiaravano di amare il loro popolo. Non era proprio un vero amore, probabilmente, si sono ribellati. Ogni governante, ogni re deve considerare il fatto che ogni suo suddito è un figlio per lui. Lui è lì, tra virgolette, come un padre, tra virgolette, perché ha l'obbligo, il dovere di sostenere uno Stato e un governo. Considerate invece un altro re, il re Salomone, re di Israele. Non chiese a Dio nient'altro che un cuore intelligente, perché potesse così governare e amministrare con giustizia e discernere ciò che era bene e male. Questo è il giusto approccio che bisogna avere per governare. Interesse prima del popolo e non il proprio. Questo è il mio breve messaggio, non voglio offendere nessun politico e nessuno né destra né sinistra. Ma mi piacerebbe solo che in qualche maniera giungesse a qualche governante. Non voglio esagerare dicendo governante di nazioni, ma città o paesino, alla fine. Perché grande o piccolo che sia, è sempre un piccolo stato. Un messaggio chiaro affinché abbiano più rispetto e più amore verso chi li ha voluti capi per il proprio paese. Un messaggio chiaro anche agli elettori affinché questi non insultino e non diffamino i loro governanti, ma invece preghino per loro affinché possano aprire la mente verso cosa è buono e seguire l'esempio del re Salomone, quando chiese a Dio il modo migliore di governare con giustizia. Un messaggio che può anche toccare l'animo di chi copre ruoli non a livelli di Stato, ma anche una direzione, un'azienda, o anche i genitori. Sì, perché la famiglia è un microstato. Ci rendiamo conto quando abbiamo la figura del padre, la madre e i figli. Fino a quando sono due figli, dice, beh, è una famiglia. Ma parlando con un parente di mia moglie, che ne ha sei di figli, e mi sono detto, è un popolo questa famiglia. E lui stesso mi ha detto, bisogna governarli col polso. È vero. Lo Stato nasce prima della famiglia. E lo stesso i politici su quel lato qua hanno ragione nel dire che il buon cittadino nasce dalla famiglia. È vero. Perché qualsiasi autorità giuridica o governativa vi dice la stessa cosa, ed è vero. Perché alla fine è la famiglia che sprona i figli ad osservare certe direzioni. E questo rilievo qua, questo diciamo impegno lo voglio mettere, dato che adesso sono padre, devo ammettere che ci vuole polso per governare. È vero. Perché a differenza che magari con i coetanei cui si può discutere così, i figli bisogna impostare veramente delle regole. E le regole devono essere basate, giusto, anche sui comandamenti. In conclusione, cari fratelli, comprendiamo che nel mondo attuale non c'è mai stato una politica e un governo perfetto. L'uomo non è perfetto. Chi vuole seguire fedelmente la via di Dio, però, potrà essere un buon governante. Nel mondo anche a venire, quando Gesù avrà instaurato il regno di Dio sulla terra, come è scritto in Apocalisse. Apriamo dunque Apocalisse 2, versetto da 26 e 27. Questo riguarda più i cristiani, chi vuole veramente seguire la via di Cristo, quando verrà cinto con corona d'alloro. È quello che noi vogliamo. Siamo qua anche per ottenere questo. È un dono, ma dobbiamo ottenerlo. Apocalisse 2, versetto da 26 a 27. E cita: a chi vince e ritiene fino alla fine le opere mie, darò podestà sulle nazioni, ed egli le governerà con uno scettro di ferro, ed esse saranno frantumate con vasi d'argilla, come anch'io ho ricevuto l'autorità del Padre mio. Dunque, se terremo salda la fede fino alla fine, avremo questo compito di essere governanti. possiamo attingere adesso dagli errori che fanno i governanti che non vogliono seguire la via di Dio, per poter essere noi, diciamo, guida e capire anche in questa vita dove noi possiamo correggerci. La nostra singola vita attuale è un discernere bene e il male, nella visione futura di quello che sarà nel futuro il regno di Dio, un regno glorioso, giusto e perfetto, dove non vi sarà più ingiustizie, dolori, ma pace, prosperità e gioia per tutti. Ho visto un film questa settimana, non so se avete mai visto il film, che si intitola 7 chilometri da Gerusalemme. Vi invito a guardarlo, è uno spettacolo. Beh, come tutti i film, quando vogliono interpretare o parlare di Gesù Cristo, cade un po' della blasfemia. Ma anche se non è ambientato nell'epoca di Cristo, ma lo coinvolge personalmente, dà veramente delle piccole perle di saggezza sul riguardo. E l'autore di questo film, tanto di cappello. Beh, la trama è semplice. C'è Alessandro, un uomo abbastanza su di età, 50-55 anni, vuole trovarsi se stesso, perciò decide di percorrere la via di Emmaus a piedi, direzione verso Gerusalemme. E nel deserto gli appare Cristo. Il primo momento dice, oh, cosa si inventano pur di vendere questa gente qua? Si vestono da Cristo e vogliono apparire. Ma parlando con lui si accorge che non è una persona che si è vestita da Cristo o vuole interpretare Cristo, ma è Cristo. Lo capisce perché fa tante cose che fece all'epoca. E nonostante tutto questo fosse un pseudo ateo, questo Alessandro, lo vede, lo capisce e gli apre un po' il cuore, quel cuore che si era chiuso con gli eventi che ha vissuto. Quando si rese poi conto che era veramente Cristo, gli disse, posso chiederti un piacere? E lui, Gesù, disse, dimmi pure. Puoi guarire la mia amica, è malata di tumore. Lui si voltò e disse, non posso. A sto punto mi sono chiesto, ma perché non può? È Cristo? Ma è una cosa che non poteva dirgli sì. Poteva, diciamo, combinare tutte e guarire. Anche mia moglie disse, ma ha limitato un po' il Cristo. Ma attenzione, non disse, non voglio, non posso, ha detto. Perché lui rispose anche, non posso, è un vostro male. È lì la parola male, è un vostro male. Perché è un vostro male? Non era una malattia genetica, non era una malattia che era avvenuta con dei traumi, ma era una malattia causata da noi. Abusi industriali, inquinamento o radioattività. Questo porta tumore. E perché questo qua ci arriva? E perché lui dice, questo Cristo, un po' così, dice, è un vostro male? È perché i nostri governanti non danno limiti a questo male. A volte possono essere loro che lo causano. Certo, ci riempiono le tasche di cellulari, ci danno la tecnologia, ci danno delle belle industrie che si soddisfano in tutti i nostri bisogni. Il prezzo, poco ragazzi, più ce ne sono, il prezzo si abbassa. Sì, ma il costo sono le vite. Ah, bene. E questo è il governante che abbiamo, che puntano a che cosa? Puntano a questo. Spero tanto che arrivi presto Cristo su questo lato qua. Però questo film vi consiglio di guardarlo, perché veramente cade dalla blasfemia, ve lo dico subito. Ma abbiamo una figura di Cristo schietto e dice veramente le cose tale e tale. E non è il solito Cristo immaginario del film, è tutto bello, sì, anche lui capelli lunghi. Però le affermazioni sono schiette. Schiette come quelle che troviamo nelle Sacre Scritture. Sono fucilate, c'è poco da fare. Uguale sono le sue. E l'attore poi merita anche lui, perché veramente ha uno sguardo abbastanza penetrante. E mi è piaciuto su quel lato lì, perché mi sono immaginato il Cristo quando mi parla tramite le Sacre Scritture. C'ha quello sguardo lì per me. C'è quello sguardo che ti entra dentro e ti taglia, ti divide in due, lo spirito e la carne. Questo è il Cristo vero, è questo il Cristo che dobbiamo andare a cercare. Tornando a noi, un governo basato sull'amore e giustizia, la gloria di Dio illuminerà le nostre menti e per molti sarà una sorpresa capire che il benessere per l'umanità era a portata di mano. Ma il malgoverno dell'uomo non ha mai voluto arrendersi a Dio e confidare in Lui. Ecco le conseguenze. Grazie di aver ascoltato il mio messaggio e buona continuazione. Grazie.